La nostra introduzione si è concretizzata in una considerazione sull'inattualità, sulla mancanza di un'attenzione particolare all'estetica di Rosmini, anche da parte degli studiosi rosminiani, abbiamo visto per motivi particolari nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, per altri motivi nel secolo appena trascorso. E si è concretizzata anche in un annuncio della tematica di Rosmini, dei temi che vorremmo trattare. Iniziamo questa nostra prima lezione ponendoci il problema del contesto da cui muovono le prime ricerche estetiche del Rosmini. Il particolare rapporto che intercorre tra il bello, il vero e il buono, cioè tra l'opera d'arte e la sua relazione con la verità, e tra l'esperienza artistica e la sua funzione morale, è un tema che si affaccia presto nell'itinerario speculativo del filosofo di Rovereto. Prima di delinearne concisamente i contorni, così come il pensatore lo tratta nel saggio giovanile sull'idillio, ci sembra necessario mettere in evidenza il contesto da cui questo testo muove. Tutto ciò non soltanto ci aiuterà a comprendere meglio le istanze da cui la meditazione sull'arte di Rosmini prende avvio, ma anche, in un certo senso, a percepirne quella che nella mente del filosofo voleva esserne la portata. Durante gli ultimi anni di vita di Federico Scheler, e di Hegel, a poca distanza dagli incisivi interventi estetici di Schiller e dalla conoscenza personale del Manzoni. Rosmini incontra Manzoni nel 1826, ce lo racconta il Tommaseo in una lettera indirizzata a Giovanni Sforza. Don Alessandro scrive nel 1826: conobbe di persona me indegno, non necessario presentatore, l'abate Rosmini, del cui libro Intorno all'educazione cristiana, libro dedicato all'unica sua sorella, esso Manzoni, aveva già detto di sentirvi lo spirito dei grandi padri, per affettuosa meditazione a lui noti. Ecco, questa testimonianza del Tommaseo quindi ci dà, diciamo, un'indicazione precisa, ci dice che il 1826 è la data in cui c'è questo incontro personale fra Rosmini e Manzoni. Quindi, diciamo, Manzoni si trova in un contesto in cui il problema dell'estetica, il problema dell'arte è un problema, diciamo, vivo. Proprio in questo contesto, in questo periodo, Rosmini affidava le sue meditazioni sull'arte al saggio giovanile sull'idillio e sulla nuova letteratura italiana, che è pubblicato anonimo nel 1827. Lo scritto è dedicato all'abate Giuseppe Taverna, dei cui scritti, specialmente dei virtuosi idilli, Rosmini si dichiarava grande ammiratore. In quel fervido decennio di discussione e di programmi che aveva avuto nella lettera manzoniana del 1823 al marchese Cesare d'Azeglio sul romanticismo, forse il suo testo più maturo, l'opera del giovane filosofo di Rovereto muoveva da un interesse squisitamente letterario, quasi ad analogia con il saggio schilleriano sulla poesia ingenua e sentimentale. Beh, affermare una certa vicinanza fra il saggio del Rosmini e quello di Schiller sulla poesia ingenua e sentimentale non è un riferimento azzardato, a nostro avviso. Qui ne possiamo solo accennare, ma Rosmini, con il suo saggio giovanile, postulando, come vedremo, una conciliazione fra ideale e reale, non agitava affatto problemi avulsi da ogni contesto storico e letterario, ma si inseriva invece in una problematica che aveva in definitiva la sua origine nella separazione fra sensorialità e intellettualità operata da Kant con la sua critica dell'idea platonica. Nel saggio di Schiller, dalle chiare radici kantiane, il concetto di idillio gioca un chiaro ruolo risolutivo. In esso Schiller compie un'operazione che non è molto dissimile da quella che metterà in atto Rosmini, procedendo ad una modernizzazione dell'idillio, sia dal punto di vista del contenuto che da quello della forma. Sia Schiller che Rosmini, possiamo dire qui in maniera veloce, diciamo un accenno, vedono la modernità come perdita dell'integrità umana. come perdita cioè dell'unità psicologicamente e moralmente intesa, il che comporta la susseguente, tutta moderna, disarmonia umana. Quando Schiller oppone all'uomo come pura natura, l'uomo primitivo, come ci fa notare il De Favre nel suo saggio che ho citato nell'introduzione, l'espressione pura natura possiede un'assonanza teologica che ci si deve guardare dal prendere alla lettera e che è probabilmente meramente omonimia. La purezza schilleriana, in altri termini, ha un carattere teologico solo apparente, mentre è in realtà un predicato che acquista il suo significato più proprio solo all'interno di una filosofia della storia affatto laica, non volendo essa indicare che il risultato del dirozzamento umano ad opera della cultura intesa come incivilimento e civiltà. Come ci fa notare ancora De Favere, l'uomo puro è solo l'uomo greco in cui viene colto l'inizio della storia occidentale. Il termine puro, dunque, è un mero sinonimo del concetto schilleriano di ingenuità che definisce appunto il greco classico. Ci troviamo così anche con Schiller all'interno del confronto fra classicità e modernità, che ci sembra anche il contesto problematico in cui Rosmini si muove nel suo saggio sull'idillio. Quindi l'interesse del Roveretano per l'arte non nasce da esigenze sporadiche. Fin dagli anni dell'adolescenza egli ha sempre coltivato la propria sensibilità verso ogni forma ed espressione di bellezza e di armonia. Una pluralità di suggestioni caratterizzano il suo interesse per l'arte. Le arti pittoriche, la linguistica, le arti architettoniche e musicali affascinano in maniera irresistibile il giovane pensatore. Ancora diciassettenne, scolaro dell'abate purista Antonio Cesari, progetta aggiunte al vocabolario della Crusca. Studente all'Università di Padova all'età di 22 anni, pubblica la risposta dell'abate Antonio Rosmini Serbati alla lettera del dottor Pier Alessandro Paravia sulla cagione per cui da pochi OGD ben si adopera la lingua italiana. Si tratta di uno scritto in cui il giovane Rosmini lamenta la mancata distinzione fra il bello della lingua e il bello dello stile e dei pensieri, tematica che anticipa in qualche modo il saggio sull'idillio. Nel 1820, in una lettera al Paravia del 22 agosto, scrive di aver delineato nella sua mente una grande opera sulla lingua. Si tratta di uno scritto che non vedrà mai la luce. Invece le sue attenzioni si concentreranno, in serrata polemica con Foscolo e con Gioia, rispettivamente negli scritti della Speranza del 1822, concepito peraltro già come un frammento di un'opera sull'ordine delle scienze, ed esame delle dottrine di Melchiorre Gioia in favore della moda del 1824, che avrà la sua continuazione nello scritto del 1828, Galateo dei Letterati. Sempre nello stesso periodo, esattamente nel 1823, Rosmini pubblica il libretto sull'educazione cristiana, che sarà elogiato, come abbiamo detto poc'anzi, dal Manzoni. La dinamica degli interessi estetico-letterari emergenti in Italia nel primo trentennio dell'Ottocento si svolge, come ha sintetizzato magistralmente il Puppo, dal mito alla storia, dall'idillio prima fino al dramma e poi al romanzo, dalla poesia alla prosa. Qui non possiamo dilungarci, sarebbe tuttavia un tema da approfondire. In effetti la storia dell'estetica italiana ottocentesca presenta ai suoi primordi una fisionomia ben diversa da quella che si potrebbe pensare sulla scorta della ricostruzione che notoriamente ne ha fatto il nostro neoidealismo. Si potrebbe scoprire, per esempio, che il protagonista per i primi decenni del secolo non è affatto il trascendentalismo di Kant. Si veda in proposito, solo per dare qualche riferimento, il documentato saggio di Italo Mancini, La critica della ragion pura nella formazione di Rosmini. Quindi non è soltanto il trascendentalismo di Kant, il quale si diffonderà invece con difficoltà, ma il razionalismo cartesiano, nella sua variante malebranchiana, come si vede dal grande seguito che aveva in Italia ben più che l'estetica di Kant, quella del padre André, seguace appunto di Malebranche, mentre non era dimenticata del tutto quella del cartesiano Cusatz. Forse una storia della lotta fra soggettivismo e oggettivismo estetici nell'Italia dell'epoca permetterebbe di penetrare più a fondo le posizioni che nel dibattito sulla meditazione artistica si ritrovano l'una con l'altra. Ci si potrebbe rendere conto, ad esempio, come l'estetica di un Crosoaz o di un André non era affatto sepolta nell'oblio. Ed anzi, per restare su un terreno rosminiano, si potrebbe ricordare padre Palmieri, classicista, insegnante al seminario patavino, da dove uscì Rosmini, e seguace di questi pensatori. Bisognerebbe inoltre chiedersi quale Kant avevano presente coloro che cominciavano a meditarne il pensiero estetico. Si scoprirebbe magari che il Kant a cui cominciavano a riferirsi i pensatori italiani non è quello della vulgata neo-idealistica, quanto invece il Kant colto nel momento della sua lotta contro il realismo, o il dogmatismo, come lo chiama lui. Era questo il Kant che si aveva davanti. Tanto per fare qualche nome, il Visconti, ad esempio, pensava a un Kant. Il Visconti era un seguace a suo modo dell'André e attraverso Kant guardava Platone. Riferimenti interessanti su questo tema, sul quale non ci possiamo soffermare più di tanto, li troviamo nel testo del De Faveri, Essere e bellezza, che ho citato precedentemente. Ora, tornando al saggio sull'idillio e sulla nuova letteratura italiana, dobbiamo dire innanzitutto che esso si colloca non soltanto cronologicamente nel centro dei temi e dei problemi del dibattito estetico di quel periodo. Rosmini lo stende fra il dicembre del 1825 e l'inizio del gennaio del 1826. Da una lettera del 9 gennaio del 1826 risulta già terminato. Quasi contemporaneamente Rosmini aveva dato alle stampe altri due scritti, il saggio sull'unità dell'educazione, che uscirà in opuscolo a Firenze nel 1826, e quello della divina provvidenza nel governo dei beni e dei mali temporali. Dello stesso periodo è anche la lettera all'abate Luigi Bonelli sulla classificazione dei sistemi filosofici, pubblicata parzialmente nel secondo volume degli opuscoli nel 1828 e pubblicata poi interamente nell'introduzione alla filosofia del 1851. Queste non sono semplici concomitanze, ma momenti diversi di un percorso fortemente unitario volto alla costruzione di quella che Rosmini ha definito un'enciclopedia, o che era l'intento di Rosmini, quello di costruire un'enciclopedia. Il saggio si colloca di fatti allo stato iniziale della realizzazione di un disegno di radicale rinnovamento della cultura europea, nell'intero arco delle scienze attraverso una rivitalizzazione e uno sviluppo delle strade maestre del pensiero occidentale, da sintetizzare in quella nuova enciclopedia cristiana che i Rosmini di allora andava vagheggiando e che in gran parte riuscì, nella sua immensa e poderosa produzione letteraria e filosofica, a realizzare. Ora, lo sfondo storico-teoretico sul quale si staglia il saggio sull'idillio, come lo stesso Rosmini avrà modo di chiarire un decennio più tardi, entro la struttura della filosofia della politica, ha questa connotazione netta. Le scienze e le arti, dopo la metà del secolo scorso, si scossero, dice Rosmini. Si scossero in movimenti frenetici e convulsivi. La letteratura ne prese la tinta, e questa tinta fu nera, fu di sangue. Non parlarono le umane lettere che di infelicità e di delitti. E in nota aggiunge il Foscolo e l'Alfieri in Italia, il Byron in Inghilterra, Goethe in Germania, sembrano potersi dire i rappresentanti di quella letteratura. Non si tratta di un giudizio dettato da contingenze particolari. Questi stessi termini netti, con cui il Roveretano ha espresso la sua percezione della direzione verso cui tende l'arte, sono ripetute al culmine della maturità filosofica. Così scrive infatti nella sua Introduzione alla filosofia, che come abbiamo detto è del 1851. Quando le passioni ebbero ricevuto dal sensismo, col bando della loro signoria, l'intelligenza, il desiderato dono della libertà, tolte al guinzaglio della ragione, rimasero solo materia alla letteratura del secolo sensista. Lo spettacolo di tutte le passioni uscite dagli ultimi loro atti cozzanti fra loro a morte parve l'ultima rappresentazione estetica degna della letteratura del secolo. Una tale diagnosi ci fa comprendere come Rosmini sia particolarmente attento al romanticismo nei suoi esiti già deteriori e quanto da essi si distanzi. Ma nel saggio sull'idillio troviamo una distinzione molto interessante che può sembrare, come dire, quasi schematica, ma che in realtà a ben vedere ha una motivazione importante. Qui in questo saggio Rosmini separa o divide l'arte cristiana dall'arte pagana. Anche se a livello programmatico, proprio in questo saggio, troviamo alcune grandi linee di una poetica cristiana. Il motivo dominante di tutto il saggio è infatti l'idea di un'arte cristiana in opposizione a quella che il giovane filosofo chiama l'arte pagana. Una tale distinzione, che come ho detto potrebbe sembrare schematica, piuttosto che essere dettata da un moralismo di tipo giansenista, si ispirava alla corrente più ortodossa della tradizione controriformista. Per il giovane filosofo, fra il paganesimo e il cristianesimo, e questo è il motivo per cui c'è questa distinzione, fra paganesimo e cristianesimo, nel loro rispecchiarsi nel mondo dell'arte, vi è una differenza qualitativa. Il punto decisivo sta alla radice, sta nell'alternativa tra l'accettazione o il rifiuto del reale. Il cristianesimo, nell'arte che lo esprime, è la celebrazione dell'amabilità del reale, il gusto della verità delle cose, mentre il paganesimo è essenzialmente, per Rosmini, un comportamento originario di rifiuto dei limiti della natura che si costituisce come un movimento di evasione nella finzione. Anche sul piano estetico, la novità più originale del cristianesimo è stata questo nuovo senso del rapporto con il reale, la liberazione dalla differenza di un antico malinteso nel rapporto tra l'uomo, la natura e la storia. Perciò l'abbandono del paganesimo avviene anche attraverso la verità della rappresentazione poetica. E questo ancora fa sì, scrive Rosmini, che la poesia non sia più costretta ad andare mendicando il diletto del favoloso, ma che ritrovi degno subietto ai suoi canti una verità non rigida né malinconiosa. Appunto, non è più costretta di dipingere una verità imperfetta né impossibile. Il reale, attraverso l'incarnazione di Cristo, è divenuto amabile. Il reale si è manifestato nella sua essenza positiva. L'inesorabile positività del reale è determinata dalla sua essenza, dal significato, dalla verità che lo costituisce e che attraverso Cristo è entrata nel mondo e si è fatta palese. In questo senso la felicità non è un vano sogno, ma un'anticipazione della pienezza. Un'anticipazione della pienezza e della comprensione del significato totale del reale. E questo è in fondo il fondamentale atto di fede richiesto all'artista cristiano. Il riconoscimento del mondo come il luogo della speranza. Si tratta di un atto di fede che determina nella disposizione dell'animo a vedere le cose così come esse sono nell'ordine interno della loro verità, a goderne disinteressatamente, come scrive Rosmini, di una felicità ragionevole, di un dono di Dio che è a preannuncio della pienezza dei tempi. Era questo soltanto un suggerimento che veniva a Rosmini da quell'ultima propagine del gusto settecentesco, quasi una trascrizione letteraria del quartetto del Boccherini, che era l'idillio, e che gli aveva fornito il pretesto per il suo saggio nella discussione con l'abate Taverna, che ne aveva pubblicato un'antologia. Occorre tuttavia riconoscere che le espressioni programmatiche ricorrenti nello scritto rosminiano raggiungono un significato del tutto nuovo quando il giovane filosofo definisce il carattere della verosimiglianza, che costituisce per lui, insieme alla felicità e alla bellezza, la suprema legge dell'arte. Il giovane filosofo non parla del verosimile come di ciò che non sembra né del tutto vero né del tutto falso, così come viene descritto, veniva descritto o nella traduzione dell'Eikos del capitolo 9 della Poetica di Aristotele. Per i rosmini il verosimile deve essere rappresentato dall'arte e, cito, l'argomento interno della verità delle cose e la sensibilizzazione dell'eidos delle cose e degli eventi. Si tratta, in altri termini, dell'idea esemplare che è partecipata da ciò che è reale e di cui l'arte fa risplendere il senso eterno attraverso la sua incarnazione espressiva. In un tale contesto, il verosimile è quell'argomento per il quale, scrive Rosmini, coloro a cui il poeta si rivolge intendono subitamente, per l'interiore natura della cosa cantata dal poeta, che quella verità che dalle cose egli liba e sfiora è realmente nelle cose. Non è il parto di sgregolata immaginazione, né il sublime di Burke, né la grazia attraente di Winckelmann sono per sé sufficienti supporti e alimenti dell'arte, ma sono alimenti che soltanto all'interno della costituzione metafisica dell'arte possono essere assunti nella loro valenza positiva, che poggia tutta quanta sull'identità dialettica di verità e bellezza. È solo l'ordine della verità che fonda l'organismo delle relazioni fra le qualità dell'oggetto, la sua idea esemplare e il suo fine intero. Da qui scaturisce l'unità delle parti e l'unità della varietà che nel suo dinamismo connota il concetto di bellezza, spazio di armonia fra unità, fine, natura e perfezione di ogni ente. Attuazione del bello nelle sue tre forme, naturale, intellettuale e morale. La somiglianza di un ente con la sua idea e con la sua natura ne costituisce la verità. In questo senso, la teoria della produzione del bello nell'arte stabilisce, come abbiamo accennato, le prime due leggi delle arti liberali, che l'oggetto loro sia la bellezza, scrive Rosmini, e che il modo onde viene espresso sia la verosimiglianza. Mentre la terza legge, quella della felicità, corrisponde in un tale contesto alla forza che unifica l'oggetto al soggetto fruitore. Dunque, il verosimile è la sensibilizzazione dell'essenza delle cose attraverso la loro idea esemplare. E fedeltà coerente all'idealità metafisica, teologica, cosmologica e morale. Così l'imitazione della natura, se non si integra come imitazione dell'ideale nelle tre forme che lo costituiscono, non può essere considerata arte. Nell'arte, infatti, l'unità si rapporta alla natura nel suo aspetto di sublime perfezione. L'espressione come imitazione è perciò l'assoluta creatività divina della natura delle cose, nella loro perfetta, sublime unità. Ma è anche l'attuarsi della persona nella sua integrità, come unità di molte facoltà, che si esprime come armonia. Il posto centrale che occupano nella poetica rosminiana del tema, che occupa il tema della verosimiglianza, così come Rosmini ne aveva ricevuto il suggerimento dal manifesto del Manzoni, costituito dalla citata lettera ad Azeglio, non significa altro se non la richiesta della condizione, senza la quale L'arte non può assolvere il suo compito di comunicazione espressiva dell'universale. Era da questo punto di vista una prospettiva analoga a quella in cui si sarebbe collocato qualche anno più tardi Kierkegaard, denunciando il carattere demoniaco dell'ermeticità dell'arte, di isolamento da ogni possibilità di colloquio. Il rispetto del vero nelle cose deve far cogliere, secondo Rosmini, anche le ombre e le deformazioni e gli stravolgimenti che esse portano o possono portare con sé nel loro destino di materia sottoposta all'arbitrio delle violenze umane. La bruttezza e la colpa sono infatti entrate per la violenza dell'uomo nell'innocenza originaria della creazione, secondo Rosmini. L'artista è colui che deve rilevare nella sua opera questa originaria purezza, la purezza dell'intelligibile nelle cose, che non può essere rappresentata nella finzione idealizzatrice di un Eden di cui le cose rappresentate non fanno più parte. Il compito dell'artista è di trarre alla luce il senso creaturale delle cose, e dunque divino nella realtà, e dunque di ritrarre alla luce il senso creaturale delle cose, e dunque di ritrarre alla luce, di guardare nella realtà e nella realtà della storia quel baluginare del divino. Questa è la storia della provvidenza nel mondo. La morte e resurrezione di Cristo hanno dato un senso nuovo alla storia, divenuta storia della salvezza. La letteratura cristiana, dunque, scrive Rosmini, deve essere l'espressione della divina provvidenza nell'universo. E questa è la formula che Rosmini sottolinea con forza, una formula nata probabilmente dalla lettura del romanzo manzoniano e dalle conversazioni iniziate proprio in quel periodo con Manzoni. Il Manzoni vi è raggiunto a questa conclusione attraverso il dibattito che divideva i classici e i romantici e che Rosmini raccoglieva nel saggio in due opposti sistemi, quello storico e quello idealistico. Il loro contrasto stava, a suo avviso, nel contrapporsi dell'esigenza della verità nell'arte con quello della bellezza soltanto idealizzata o edenizzata. Il sistema storico, scrive Rosmini, consiste nel volere che nei drammi lo scrittore sia fedele alla storia. Quello idealistico teme che, seguendo troppo fedelmente la storia, sia lo scrittore astretto di presentare molte parti deformi. Quindi, per amore di bellezza, gli permetta, anzi obblighi lo scrittore, ad essere infedele narratore, racconciando l'istoria, abbellendola, presentando, insomma, ciò che è avvenuto, non tanto come è avvenuto, quanto come doveva avvenire. Nella poetica cristiana, invece, questa armonia si dissolve, questa antinomia si dissolve, regna l'armonia. Questa disarmonia, diciamo, rimane solo in maniera apparente. Perché, scrive Rosmini, il cristianesimo ci chiama a considerare la storia come espressione fedele dell'ideale, ci fa diffidenti di noi medesimi e di questo nostro ideale fittizio, onde presumiamo correggere i fatti disposti e guidati dalla divinità.